come
il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera ascoltatori, buonasera e benvenuti al Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro di Radio Popolare, come sempre in diretta tutti i lunedì alle ore 21. Questa sera abbiamo tanti ospiti, come sempre in diretta. Prima però ci prendiamo una piccola pausa, dopo tante parole. Talking all that jazz. E E allora, una piccola pausa musicale al Suggeritore Night Live. Intanto vi anticipo che dalla prossima puntata saremo nuovamente in diretta con degli ospiti musicali in diretta, ma anche oggi ci raggiungerà fra poco uno degli interpreti che saranno in scena questa settimana. Poi vi raccontiamo chi è esattamente al Suggeritore Night Live, di cui vi ricordo potete trovare il podcast alla fine di questa trasmissione sul sito, sull'app di Radio Popolare. Non facciamo mai il sommario, man mano insomma si snoda la serata, scoprite quali sono gli ospiti, ma vi ricordo che ci potete scrivere a suggeritore@radiopopolare.it e che naturalmente potete scriverci in diretta al 331-6214013 con Telegram, oppure diretta@popolarenetwork.it se volete mandarci una mail durante questa puntata. Andiamo al Teatro I, è un po' che non ci andiamo, una delle sale che insomma più hanno sperimentato in questi anni a Milano, perché il prossimo mercoledì, fra due giorni, debutterà un lavoro, l'ultimo lavoro di un artista che fra poco sentirete in diretta. Lo spettacolo si intitola L'ultimo animale si parla, come comprenderete, di temi di grande urgenza, se vogliamo sintetizzare così. Caterina Filograno, buongiorno.
Buongiorno.
Anzi, ormai diciamo buonasera, perché è un po' troppo tardi per dire buongiorno, anche se è cambiata l'ora e quindi siamo un po' sballati, ma noi intanto ringraziamo Caterina per essere con noi questa sera e intanto ricordiamo che è stato importante nel tuo percorso anche il contatto con Carmelo Rifici, giusto?
Ciao Ira, grazie a te di avermi invitato. Buonasera a tutti. Sì, sì, è stato molto importante. Io mi sono diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro nel 2017, quindi ho avuto almeno la fortuna di non doverla, diciamo, frequentare durante la pandemia, perché è molto difficile in questo momento, devo dire, per i giovani attori. E quindi ho studiato con Carmelo, che è arrivato subito dopo la morte di Ronconi, che fu appunto il maestro che ci scelse come corso. Poi è arrivato Carmelo subito dopo, è stato il mio maestro e devo dire è stato anche molto gentile a fare un dialogo con me la scorsa settimana per presentare proprio il mio lavoro in diretta Zoom. E niente, ci siamo fatti una chiacchierata, sicuramente verrà a vederci una di queste sere, anche perché nel lavoro, nel mio spettacolo, c'è un cast di 5 attrici, alcune delle quali sono sue colleghe, attrici che hanno lavorato con lui, insomma veniamo tutte un po' dallo stesso background.
Allora, sì, certo, il background è quello. Rifici ha insomma una sua direzione molto precisa, e insomma un nostro caro amico di Radio Popolare, lo conosciamo benissimo e quindi insomma possiamo immaginare. Ci tenevo insomma a dire questa cosa perché so che ci tieni anche tu, ma veniamo all'ultimo animale, dove si parla di due amiche, no? Che vivono insieme in una casa in affitto. C'è un buco in questa
casa. In realtà diciamo sono due amiche e la storia si fonda proprio sul fatto che una vive in affitto a casa dell'altra, quindi c'è una proprietaria di casa, okay. Judy, e la sua migliore amica Christy, che è affittuaria. E lo spettacolo si svolge in camera di Christy, che ha un grande buco, e Judy non c'ha tempo, non c'ha mai tempo, non lo fa mai chiudere. E quindi iniziano a litigare un po' nel corso del tempo per il fatto che questi muratori che dovrebbero arrivare a far chiudere il buco, ogni volta c'è sempre un impegno nuovo per cui non possono venire.
Ecco, però il buco è abitato.
Sì, il buco è abitato. Ci abitano una serie di animali che sono, vogliamo chiamare animali da compagnia di Christy, più che altro sono due procioni e un bruco che sono amici di Christy, cioè lei ci parla, gli dà da mangiare tutti i giorni ed evita di farli vedere a Judy, quindi sono diciamo sempre in dialogo e rapporto solo con Christy, sono gli amici di Christy.
Allora, ovviamente il meccanismo è un meccanismo divertente e legato, diciamo, ad apparenti elementi naturalistici, in realtà penso che lo spettacolo e la drammaturgia che firmi tu stessa, no? Cioè, per cui è stato un lavoro anche di scrittura e poi di messa in scena, si focalizza invece su temi molto profondi, no? Cioè, quindi anche la sopraffazione dal punto di vista sociale, i meccanismi, le dinamiche che si organizzano quando c'è un potere rispetto a chi magari invece un po' di potere non ce l'ha, e poi anche un'idea su quali sono effettivamente i rapporti fra persone o fra esseri viventi più o meno importanti, no?
Sì, diciamo che quello che io racconto attraverso questa storia è che chi abita il buco ha fame e ha bisogno di essere nutrito. Chi abita, diciamo, fuori dal buco, quindi le due ragazze, Christy e Judy, potrebbero mangiare perché i soldi ce li hanno, però una è fissata con la palestra e quindi segue una dieta ferrea e si allena continuamente. L'altra non fa altro che cucinare ogni giorno nuove ricette, una che è proprio fissatissima con la cucina. Quindi sai come quando cucini e sperimenti delle cose e poi metà degli ingredienti magari li butti. Quindi c'è un po' questa dinamica, per cui poi a un certo punto il twist della storia sia quando Christy un giorno, cioè, fa passare un po' di giorni in cui si scorda di dar da mangiare ai procioni, al buco. Non voglio spoilerare altro, però sicuramente, ecco, il cibo è un po' come dirti, un'alternativa al sistema monetario, cioè il cibo è l'elemento attraverso cui si fondano i rapporti tra i personaggi praticamente, perché chi non ce l'ha lo vorrebbe, chi ce l'ha non ne ha bisogno, e quindi i rapporti di potere si sviluppano proprio tutti attorno al discorso del cibo. Poi noi italiani ci piace magnà e quindi c'è proprio questo rapporto anche un po' ossessivo, quindi anche del corpo, del femminile col cibo, cioè perché mi voglio allenare, perché sono fissata con la dieta, perché mi piace cucinare per gli altri, quindi ecco, ruota tutto molto intorno al cibo.
Beh sì, che per gli italiani il cibo sia un fatto serissimo, molto più serio di tanti altri problemi esistenziali, è qualcosa di psicanaliticamente assai importante, direi quasi essenziale, è stato anche studiato, no? Insomma, del resto
sì,
abbiamo
assolutamente
proprio, no? E quindi certamente utilizzare anche questo come elemento, come tramite, mi sembra molto azzeccato. Sono due ragazze italiane, insomma, cioè, per cui evidentemente un po' di questo certamente rimane.
Sì.
Che lavoro hai fatto per l'interazione in scena dei personaggi, che poi, ripeto, sono tanti,
Sì, infatti ti devo dire, ovviamente i dialoghi tra le ragazze sono più facilmente gestibili, oltre al fatto che sono interpretati da, sono, le protagoniste sono due attrici fighissime con cui ho lavorato, Francesca Porrini e Carlotta Viscovo, due attrici che hanno lavorato con i migliori registi del teatro italiano, quindi io dico una roba e loro me la fanno 10 volte meglio di come l'ho chiesta, quindi questo agevola. Però diciamo, quando devi gestire due corpi in scena è più facile di quando ne devi gestire 4-5 tutti insieme. E poi gestire gli animali e i loro corpi, anche lì attrici super brave, generazioni diverse, ma tutte ragazze con cui ho lavorato, di cui mi fido. Poi veramente il gruppo è la cosa più bella di questo spettacolo, perché c'è veramente un bel clima di fiducia, cioè ci divertiamo, siamo prese bene, cioè ce la spassiamo. Però sicuramente, ecco, il lavoro soprattutto sui corpi degli animali è stato ed è, perché ovviamente è un lavoro in itinere, è molto particolare perché sai, sì, si para i due procioni e un bruco, però non è che sono solo degli animali, in realtà sono delle entità, cioè Proc incarna la coscienza di Christy e quindi diciamo anche rappresenta la razionalità, la parola, ha un rapporto col linguaggio molto particolare. Poi c'è l'altro procione Cino che invece rappresenta il lato più istintuale di Christy, perché è più infantile, è più appunto impulsivo. Poi il bruco invece rappresenta il suo lato più innocente, più puro, più buono, perché tutti gli animali sono comunque lati di Christy, sono tutti dentro di lei, così come in realtà anche Judy, sono tutti nella sua testa, anche un po', diciamo.
Beh sì, infatti il dubbio viene, evidentemente
sì.
Ho dato un'occhiata al tuo testo e il dubbio viene che siano gli animali immaginari il primo gradino della schizofrenia, per sintetizzare in maniera
sì,
molto...
Oddio, poi in realtà, guarda, è raccontato, è tutto vero, però è chiaro che, come dirti, sono tutti... diversi lati della stessa persona, dello stesso essere, raccontano solo elementi diversi, ovviamente.
Ovviamente. È tutto in realtà molto chiaro, Caterina. E ci
Bene.
Fa piacere, ci fa piacere sapere che L'ultimo animale debutterà mercoledì al Teatro I. Vi invitiamo davvero ad andarlo a vedere, questo lavoro che mette in scena tanti talenti, direi, che arrivano anche da esperienze complicate in questi ultimi 2 anni, perché essere giovani, essere artisti di teatro, avendo passato gli ultimi 2 anni, non è stato facilissimo. Quindi ci fa molto piacere che voi ritorniate in scena con questo lavoro e ci hai trasmesso un'energia veramente interessante, al di là di tutto. Quindi siamo veramente molto impazienti. Fino a quando state in scena?
Siamo in scena un sacco di sere, che è una gran fortuna, perché siamo in scena fino al 10 aprile, però abbiamo anche bisogno di tanta gente, quindi venite, poi si va dopo al ristorante.
Si va dopo e magari si parla anche, insomma, con chi va in scena, perché
esatto.
Il teatro si può fare. Grazie davvero, grazie Caterina Filograno. Ma ho detto
grazie
bene,
a te.
Ho detto bene l'accento, perdonami, perché so che dovrei sapere.
Caterina Filograno, guarda, una delle poche che me l'ha detto bene, sì.
Meno male, ecco, no, ma perché ricordo che hai lavorato già, insomma, in tanti spettacoli importanti, però non avevo timore di avere messo l'accento in un modo non adeguato al tuo cognome, penso, di origine greca. E quindi...
Esatto, lo è, cara, lo è.
Insomma, va bene, a risentirci, ciao, a presto.
Ok, ciao, a presto. Trying to be great, I'm trying to have peace, I'm trying to relate, surviving the streets, reminding the least. Trying to live in the moment, if answer me don't it, to ride on opponents, I'm having my moment, I ride or condone it. Trying to live in the moment, trying to be more present, cause sometimes we get lost on social media, posting post hashtags with them corny captions, hating social media, and I'm just stating facts. And wise man told me, listen, see your cell light, he don't post much, he too busy living in real life. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day, so we gon' rock like. Got time, we gon' find a way, so mama check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like.
Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day. So we gon' seize the day, the day, the day. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day. So we gon' seize the day, the day, the day.
Trying to be king, I'm trying to be loyal, I'm trying to be royal, the ghetto, the figures, don't call me no... Trying to be faithful and trying to be grateful, not trying to be hateful, I'm fully elateful and joyous. The boys running all up in your set, my problems leave me alone. I power forward through them problems like I'm Karl Malone. Get it? Power forward, that was a sports reference. Spit it off the top of the dome, that be the essence. Love and unity, that's all in my community. Ain't nothing they can do to me, I tend to speak it fluently. It's K Sparks and it's Bartleby, we do it better. Southside killer queens and we rock forever. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day, so we gon' rock like. Got time, we gon' find a way, so mama check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like.
Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day. Got time, we can find a way, my mama told me.
E questo è sempre il Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro di Radio Popolare in onda in diretta tutte le sere del lunedì, non potrebbe essere un altro giorno evidentemente se parliamo di teatro, anche se poi ormai a teatro si può andare anche di lunedì, abbiamo appena lasciato il Teatro I che spesso ha fatto del lunedì una delle giornate dei suoi debutti. Vi parliamo adesso di un'operazione che ci sembra molto intelligente, non è sembrata molto intelligente solo a noi, tant'è vero che è stata parecchio commentata e già se n'è parlato un po', perché a partire dal 14 maggio scorso, adesso sentiremo se è andata proprio così, se è stata proprio quella la data, ma penso di sì, perché si voleva partire da un ricordo, quello di Paolo Grassi. Era proprio il giorno in cui la cultura lo ricordava. È andata online la prima piattaforma digitale completamente dedicata al teatro milanese. Si chiama Applausi, quindi anche ben augurante, visto che di applausi, come dicevamo un attimo fa con la nostra prima ospite, il teatro milanese, come un po' tutto il teatro del mondo, ha dovuto fare senza per tanto tempo, e quindi noi siamo contenti di parlarne in diretta. Anzi, lo volevamo fare già da un po', ma questa sera ci siamo riusciti con la sua ideatrice, Chiara Miniemi. Buonasera.
Buonasera, buonasera, grazie per l'invito e per queste bellissime parole di presentazione.
No, insomma, cioè, quando l'idea è buona bisogna dirlo. Intanto comincio a dire www.applausimilano.it, è il sito a cui fare riferimento per poi, no, avere tutte le informazioni su come seguire la piattaforma. Però intanto raccontiamo intanto chi siete. Chiara Miniemi è l'ideatrice di questa piattaforma e in base a quale esperienza ha poi deciso di dare vita a quest'idea?
Dunque, io ho lavorato negli ultimi anni nel campo della critica teatrale, ho collaborato con l'associazione culturale Stratagemmi, tuttoteatro.com, e ho condotto anche individualmente una ricerca sistematica nell'ambito del cosiddetto audience development, audience engagement, e questo per verificare alcune mie osservazioni sul rapporto tra teatro e spettatori. Quindi ho proprio condotto delle indagini a teatro, parlando con gli spettatori, spettatori assidui o meno. A partire da questa indagine ho indagato la possibilità di poter trovare delle soluzioni anche pratiche a una diffusa disaffezione nei confronti del teatro che ho registrato, penso registrino in molti, che invece non riguarda altre forme di intrattenimento come cinema e concerti. E ne sono emerse alcuni problemi di carattere psicologico. Per esempio, il teatro è visto come un impegno intellettuale e spesso lo spettatore non assiduo, appunto, vive un senso di inadeguatezza quando va a teatro, e che gli impedisce anche spesso di dare un giudizio veritiero. E poi altri problemi, per esempio, che sono emersi in corso d'opera. Per esempio, spesso vengono dimenticati i nomi degli artisti anche il giorno dopo la rappresentazione, per quanto siano meritevoli. Oltre a tutto questo, c'è forse una comunicazione poco trasversale, poco esaustiva per quanto riguarda la ricchissima proposta teatrale milanese. Infatti a Milano ci sono più di 60 teatri, e questa è una notizia che lascia di stucco i milanesi stessi. Ecco. Quindi l'idea nasce, ecco.
Chiara, ti fermo un attimo, ad eccezione per esempio di Radio Popolare, che di teatro parla tantissimo.
Infatti
i nostri ascoltatori, lo dico prima che comincino a scrivermi dicendo ma noi non siamo così,
parlo del milanese, proprio il milanese medio, che ha questa ricchezza a disposizione.
Anche noi siamo milanesi da sempre, i nostri ascoltatori vanno molto a teatro, non credo.
Certo.
Però diciamo, hai ragione, cioè insomma c'è una popolazione molto vasta che invece dal teatro è un po' intimidita, e quindi questa tua ricerca, che ha portato a dei risultati di smarrimento da parte del pubblico, ti ha spinta dunque a fare cosa?
A creare uno strumento che potesse rendere facile e divertente orientarsi in questa programmazione. Quindi, in primo luogo, consultando Applausi, che adesso è anche un'app, che è stata pubblicata sugli store, che lanceremo ufficialmente mercoledì, si vede tutta la proposta teatrale milanese. Poi ci sono delle funzionalità personalizzate, in modo che lo spettatore possa essere avvisato quando ci sono, quando vanno in scena i suoi artisti e i suoi spettacoli preferiti. Quindi in un momento così di svago la persona può consultare la programmazione anche dei mesi a venire, e se vede qualcosa di interessante può chiedere alla piattaforma di essere avvisato una settimana prima. Questo appunto si collega a uno dei risultati delle mie indagini, quello che riguarda il dimenticarsi appunto i nomi degli artisti anche se meritevoli, esatto. Quindi anche i non appassionatissimi di teatro possono così avvicinarsi in maniera comoda al teatro. In più, per ogni spettacolo c'è una scheda che ha informazioni dettagliate, quindi c'è la sinossi, ci sono i crediti e poi ci sono gli artisti che sono appunto cliccabili, ci sono drammaturghi, registi e attori che hanno una scheda a loro riservata e possono appunto essere salvati nei preferiti, e in calcio alla scheda c'è una sezione dedicata alla critica e al giudizio degli spettatori, quindi gli spettatori possono votare l'applauso con le classiche stelline e appunto possono consultare i giudizi degli altri utenti. Oltre a questi anche la critica, quindi le recensioni dei critici di professione, in modo che non
ecco,
ci sia...
Quali sono, diciamo, i critici di professione che lavorano per la vostra piattaforma? Facciamo
no, nessuno
nomi.
Lavora per la piattaforma, noi attingiamo a siti di critica, di critica già esistente, quindi abbiamo proprio degli alert quando esce una recensione su uno spettacolo. Diciamo che noi vogliamo essere un contenitore di tutto
di
ciò che riguarda ciò
eccetera.
Che accade.
Però, torno a farti la domanda da perfida giornalista. Quali sono le testate a cui fate riferimento per raccogliere le recensioni? Avrete fatto?
Noi utilizziamo proprio un sistema che vuole essere super partes, quindi veramente usiamo gli alert di Google, facciamo anche una ricerca ovviamente manuale, però cerchiamo proprio di essere più inclusivi possibili, quindi ciò che il meccanismo di Google ci suggerisce, quindi noi utilizziamo proprio delle parole perché la ricerca vada dove vogliamo, e internet ci avvisa quando rispetto a un dato spettacolo escono
qualcuno
delle recensioni.
Okay.
Noi cerchiamo di essere di metterci meno possibile le mani su questo aspetto della critica, in modo che eventualmente insomma possa essere anche molto molto diversificato il giudizio su un dato spettacolo, sia da parte degli spettatori che anche da parte della critica.
Okay,
quindi i siti sono anche sistemati in ordine alfabetico, quindi insomma i teatri anche sono proposti tramite un sistema di randomizzazione, per cui abbiamo scelto di così far conoscere anche tutti i teatri di Milano a chi visita il sito e l'app e non arrivare sempre allo stesso risultato, quindi non poter quasi andare a guardare sempre gli stessi. Sì, ecco, abbiamo cercato un po' di rimescolare le carte.
No, ma infatti, ma tra l'altro appunto ripeto, io ho dato un'occhiata per adesso al sito, perché come abbiamo detto alla piattaforma, e poi ci sarà appunto anche l'app che, lo ricordiamo, no? Debutta il prossimo mercoledì, quindi insomma avrete la possibilità di utilizzarla con facilità. Ci sono poi anche delle classifiche, no?
Sì, il sistema di giudizio messo a disposizione degli utenti produce delle classifiche, quindi nel momento in cui un artista viene, diciamo, votato, in realtà selezionato nei preferiti mediante quel sistema di cui vi parlavo, perché quando l'utente vuole sapere quando sarà di nuovo in scena, ecco, gli artisti più votati secondo questo sistema finiscono in una classifica che si ferma a 10, perché non vuole mai essere penalizzante il nostro strumento, quindi mettiamo sempre i più apprezzati, i più votati, e lo stesso accade anche per gli spettacoli. In questo modo il nostro scopo principale è quello di poter dare senz'altro appunto un ulteriore strumento di orientamento agli spettatori, che possono conoscere nuovi artisti, nuovi spettacoli tramite il giudizio degli altri, ma anche dare un'occasione di visibilità agli emergenti più meritevoli, che magari non hanno ancora costruito un seguito numeroso, ma tramite l'apprezzamento del pubblico possono scalare questa classifica, ecco.
Ti faccio un'altra domanda perfida. No, scusami, ma intanto lo faccio perché mi interessa, stavo scorrendo gli spettacoli più applauditi fino adesso, no? Che sono
sì.
quasi tutti degli spettacoli veramente interessanti, quindi insomma, per il momento la cosa sta funzionando, lo dico da critico di antica data, insomma sono per spettacoli vari, quindi diretti, no? Anche a pubblici diversi, a gusti diversi e così via, però devo dire che insomma gli applausi sono per quello che posso pensare io in maniera assolutamente individuale, sono spettacoli che gli applausi li meritano veramente. Però al di là di questo, come vi difendete al di là dei sistemi classici che si utilizzano anche per cautelare qualunque piattaforma, dall'eventualità che ci siano spettatori seriali che in qualche modo promuovono soltanto certe cose, magari solo certi teatri, insomma praticamente... che siano stati cammellati da qualcuno.
Allora, su questo dobbiamo ringraziare il nostro sviluppatore Cristian Serra che ci tengo a specificare che siamo sempre in trasformazione, quindi cerchiamo di migliorare giorno per giorno, siamo in test costante e proprio oggi, infatti, la domanda capita a fagiolo, stavamo studiando dei sistemi per monitorare appunto l'ingresso in queste classifiche, quindi delle soglie per evitare l'effetto clac, oggi l'abbiamo definito così, e poi ci sono anche dei sistemi per controllare, per esempio, che una persona non possa dallo stesso dispositivo e con account diversi votare due volte, quindi senz'altro è perfezionabile, però noi cerchiamo il più possibile di... Per adesso appunto, come sono felice che anche lei l'abbia constatato, io sono molto contenta, grazie, sono molto soddisfatta di questi, abbiamo ancora pochi voti, siamo appena nati senz'altro, però effettivamente questa prima classifica è molto diversificata, abbiamo teatri molto rinomati, altri meno, ci sono spettacoli di genere molto diverso e quindi ci fa piacere constatare che forse sta funzionando anche a livello di suggerimento per molte persone, sembra inclusiva, insomma, e vediamo anche gli iscritti che abbiamo fino adesso sono di diverse età.
Esatto, infatti è interessante, insomma, è molto interessante, deve essere interessante anche dal vostro punto di vista vedere appunto come le persone si comportano e adesso appunto ripeto, noi abbiamo voluto darvi voce appena possibile perché mi pare molto interessante il lavoro che fate e certamente tra l'altro esportabile anche in altre città. Avete pensato?
Sì, ecco sì, la replicabilità ovviamente la prendiamo in considerazione, ci piacerebbe tantissimo, fermo restando che crediamo che l'espansione debba essere in chiave di duplicazione e moltiplicazione, cioè qualcun altro fa la stessa cosa, esatto, non ci espandiamo orizzontalmente perché dietro uno strumento come questo ci deve essere un'attenzione al dettaglio in modo che davvero l'informazione sia esaustiva, ecco.
No, no, ma infatti mi sembra che siate fin troppo ragionevoli e quindi vi faccio i complimenti.
Grazie.
Non ho altre domande perfide, mi sembra una bellissima cosa. www.applausimilano.it naturalmente, spettatori, soprattutto lo dico agli spettatori di Radio Popolare, poi magari lo ripeterò anche nel nostro quotidiano culturale che è anche quello, insomma, segue spesso il teatro, lo segue molto. I nostri ascoltatori vanno tanto a teatro e sono di conseguenza, secondo me, ideali contributors di applausi. Quindi applausimilano.it per ora è il sito, se volete dargli un'occhiata, mercoledì prossimo.
E Applausi Milano l'app.
Ecco, l'app
che è disponibile per entrambi i sistemi.
Ma dove sarà? Ecco, per tutti i sistemi è disponibile.
C'è già. Diciamo il lancio ufficiale, perché appunto andiamo cauti. Il lancio ufficiale sarebbe mercoledì, ma esiste già. E ho avuto l'autorizzazione dello sviluppatore a poterlo dire questa sera, quindi diciamo.
Grazie allora di questo.
Grazie
di
davvero a voi.
Un pochino in anticipo e noi ve lo ricordiamo, è facile da ricordare. Applausi, Chiara Mignemi che l'ha ideata, la piattaforma Applausi insieme appunto a tutto il gruppo che ci lavora. Grazie, buon lavoro e insomma, spettatori di Radio Popolare, contribuite. A risentirci. Ciao.
Grazie davvero, buonasera.
Buon lavoro.
sogni sono davvero strani. Ci sono cose chiare, minuziose, ricche di dettagli, altre invece via, 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 ci si passa sopra così, senza neppure notarle, ma nei sogni l'uomo vede a volte una realtà tanto viva, complicata, eventi collegati da un tale intrigo con dettagli, dettagli così inattesi. E questi sogni mica li fanno gli scrittori, ma le persone del tutto ordinarie. Io credo che i sogni nascano non dalla ragione, ma dal desiderio, non dalla testa, ma dal cuore, credo. Certo, in sogno succedono cose del tutto incomprensibili. Mio fratello, ad esempio, è morto 5 anni fa. Qualche volta lo sogno. Nel sogno siamo molto interessati l'uno all'altro, lui prende parte alle cose della mia vita, ma intanto per tutto il tempo io sono pienamente cosciente che mio fratello è morto e sepolto. E perché non mi stupisco allora, pur sapendolo morto, di trovarmelo lì accanto a prendersi cura delle cose della mia vita? Perché la mia mente accetta tutto questo? Comunque, quella notte, la notte del 3 novembre, ho fatto un sogno.
I know you won't let me down. I can't tell by the vibe that's been around our house.
E quello che avete ascoltato è il sogno di un uomo ridicolo, quantomeno l'annuncio del sogno che ha fatto e che ci racconterà in uno spettacolo prodotto dal teatro Autof. È già stato in scena, devo dire, con grande successo, con grande riscontro, e ci ritorna per fortuna proprio in questi giorni, a partire da questa settimana. È un testo di Fyodor Dostoevsky, e su Dostoevsky questo mese abbiamo parlato di Dostoevsky, abbiamo parlato tanto, a partire anche da una serie di considerazioni che sono state spinte dalla cronaca quotidiana, dalla guerra in Ucraina, dal rapporto che abbiamo con la cultura russa, da alcuni fatti di cronaca milanese culturale, diciamo così, che sono stati anche un po' assurdi, come insomma la cancellazione del ciclo di incontri tenuti da Paolo Nori all'Università Bicocca su Dostoevsky, ma tutte queste cose, molti di quelli che ascoltano il suggeritore Nightlife le sanno già. A noi invece fa piacere dare il benvenuto a Mario Sala.
Ciao.
Grande amico, grande attore e l'uomo ridicolo del titolo nel senso il protagonista di questo testo molto bello, che va in scena nella traduzione e drammaturgia di Fausto Malcovati, di cui parliamo spesso perché della cultura russa ha parlato molto in queste settimane, ha anche scritto un bellissimo pezzo sulla lettura del Corriere della Sera, raccontando di quanti scrittori russi avessero col potere un rapporto di grande critica, anche quando quasi sempre c'è stato un problema di potere in Russia, cioè nel senso che purtroppo è stata una situazione, diciamo, ricorrente, ma soprattutto è forse il più grande russista d'Italia, e in questo caso appunto può essere anche che, mi dicevano dal teatro, organizzerete un incontro in cui lui parlerà no, di questo testo e di Dostoevsky. Veniamo però al sogno. Adesso ho fatto tutta questa ampia prolusione perché mi pareva necessaria. Insomma, Dostoevsky, autore che ha sempre qualcosa di nuovo da dirci, come tutti i grandissimi. In questo caso, cosa si racconta? Che sogno è quello dell'uomo ridicolo?
Allora, il sogno di un uomo ridicolo è un racconto. È un racconto che appartiene all'ultima parte della vita letteraria e anche della vita biografica di Dostoevsky, Ed è un racconto in cui vediamo un protagonista che non ha un nome, che è detto appunto l'uomo ridicolo, che dichiara di essere per tutta la vita stato oggetto di piccole ripicche goliardiche, di atteggiamenti canzonatori da parte degli altri, tanto che tutto questo lo ha portato a chiudersi in sé, nel proprio mondo, e addirittura a coltivare a poco l'idea del suicidio. E quest'uomo ridicolo giunge alla decisione di farla finita con la vita. La sera in cui ha deciso che questa cosa avverrà, che quindi si sparerà, tornando a casa succede qualcosa di inaspettato, e questo qualcosa che succede lo porta, nel momento in cui lui si siede sulla sua poltrona con la pistola in mano, deciso a porre definitivamente fine alla sua vita, che non ha mai avuto un momento veramente piacevole per lui, in questo momento il ripensare a quello che gli è successo tornando a casa per qualche ragione lo blocca e gli impedisce di fare quel gesto. E lì, seduto sulla poltrona con la pistola già in mano, si addormenta e fa un sogno, e nel sogno si suicida realmente. E quindi quel suicidio lo porta poi a vivere una vita del dopo morte dentro il sogno. E questa vita è così piena di soddisfazione per lui che nel momento in cui si risveglierà dal sogno si sarà così appagato dall'avere visto e verificato la possibilità di una vita che non è più quella vita di sofferenza che lui aveva vissuto sulla terra, da decidere assolutamente di accantonare ogni idea di suicidio, e anzi di proporsi al mondo come propugnatore di questa utopia, che per lui non è affatto un'utopia, della possibilità di vivere serenamente e pacificamente al mondo. Quindi già si vede qua che, diciamo, è un testo che contiene un messaggio assolutamente, totalmente di pace, no? È un testo che, diciamo, ripudia nella sua stessa natura qualsiasi
forma di violenza, infatti, cioè, anzi, è proprio, diciamo, da un certo punto di vista la descrizione di una vittima della violenza psicologica, della violenza intellettuale, del pensiero dominante, si sarebbe detto in altri tempi, no? Cioè, per cui la cosa interessante anche dal punto di vista della scrittura, ma non penso di essere né la prima né sarò l'ultima a notarlo, è che, trattandosi di un racconto che allora venì definito dallo stesso Dostoevskij un racconto fantastico, in realtà è un racconto quasi di fantascienza.
Sì, sì.
Cioè, ricorda la prima fantascienza, quella, no, della prima parte del Novecento.
Sì.
Un po', tu che lo fai.
Sì, è così, perché attraverso il meccanismo di questo sogno l'uomo proprio si sposta, vola tra le galassie, vola nello spazio infinito, si sposta in un'altra dimensione e ritrova qualcosa che paradossalmente è molto simile alla Terra, è una copia della Terra che noi conosciamo, ma è una copia felice, è una coppia dove i rapporti tra gli uomini sono sereni, di reciproca soddisfazione, dove si vive nella pace, nell'amore, e sarà proprio la sua presenza, in quanto proveniente da questa terra che noi conosciamo, come elemento virale a infettare la felicità di quel popolo che abita questa terra. E comunque sì, è fantascienza, nel senso che usciamo assolutamente dalla dimensione
naturalistica.
Sì, assolutamente, assolutamente, attraverso, diciamo, l'espediente del sogno. Però è così, sì, è quella.
Insomma, lui perde, come dire, l'incredibile zavorra della propria condizione, no? Attraverso questo. Come dire, spiazzamento o questo spostamento che riesce ad operare, e ci fa intuire che la felicità sarebbe a portata di mano se solo volessimo capire,
ci si volesse poi
come ottenerla, raggiungerla, e che questa cosa passa inevitabilmente da noi, no? Cioè, quindi anche da un meccanismo di pacificazione interiore. quanto servirebbe la pacificazione interiore in questo momento, vi sembreranno discorsi, di pura teoria, e invece è proprio quello il punto.
È quello il punto. È questo che l'uomo ridicolo poi decide di andare a far capire, no? Che un'utopia, se non è una cosa di pochi, e quindi se non è marginalizzata, se non è considerata il pensiero di un romantico, di un artista, di un disperato, ma se è qualcosa che diventa condivisibile e che può diventare di tanti, a quel punto non è un'utopia, è un progetto. Un progetto e può diventare
un ideale, come si diceva una volta.
Esatto.
È un ideale. Stavo pensando all'ideale d'Europa, no? Che a Ventotene alcuni esiliati avevano in qualche modo coltivato, e sembrava una follia in tempo di grandi totalitarismi, e che invece, sia pure zoppicando, realtà è diventata, altrimenti forse non ci sarebbe nemmeno, chi lo sa, insomma non ci sarebbe nemmeno freno, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento sociale, dell'atteggiamento anche spirituale dei popoli dell'Europa alla guerra o al concetto di guerra. Insomma, almeno il problema ce lo poniamo, poi magari non riusciamo bene a capire che cosa dobbiamo fare anche ad alti livelli per evitarla, la guerra, però è già un risultato, no? E a volte viene da pensare, pensando alle utopie, cosa avrebbero pensato gli europeisti degli anni 40 dell'Europa di oggi.
Sì.
Chi lo sa? Però insomma non possiamo, era un sogno di due uomini che il regime tentava di tre uomini che il regime tentava di ridicolizzare, quindi facendo un traslato.
No, beh, è assolutamente questo, è un esempio calzantissimo.
Esatto, Spinelli eccetera. Ritorniamo invece a Dostoevskij, e l'ultima domanda che faccio a Mario Sala, ringraziandolo tanto per essere venuto a Suggeritore Night Live in diretta, ma sapete che ci teniamo tanto a che gli ospiti ci raggiungano di persona. È che tipo di lavoro è stato fatto già nel 2019, adesso ripreso con Lorenzo Loris, il regista residente dell'Autof, che insomma a questo testo ha dedicato con te tanta attenzione.
Sì, guarda, il primo problema in cui ci siamo imbattuti è proprio dentro questo aggettivo ridicolo che già compare fin dal titolo, e che in realtà poi non è mai ben spiegato nel racconto, è dato come per scontato. Quest'uomo è ridicolo, la gente ride di lui, e noi non sappiamo in realtà che cosa in lui ci sia di così ridicolo, però nel racconto lo crediamo perché ci viene detto. A teatro bisogna che in qualche modo lo vediamo un po' ridicolo, perché se uno dice sono ridicolo e non lo è per niente, è strano. Allora il primo tentativo che è stato fatto è quello di trovare in qualche modo una caratterizzazione del personaggio che lo portasse ad apparire un po' clownesco, diciamo. Poi poco a poco mi sono reso conto, ma questo davvero non è neanche quasi passato per la testa, è più passato per il corpo nella successione delle rappresentazioni, che tutta questa zavorra di ridicolaggine alla fine forse era qualcosa di cui mi potevo poco a poco alleggerire, e me ne sono poco a poco alleggerito, nel senso che quello ridicolo che è proprio dell'uomo è probabilmente proprio anche mio, è proprio di tutti noi. Tutti noi siamo ridicoli, no? In qualche momento ci rendiamo ridicoli per qualche desiderio impossibile, per qualche sogno, in tanti contesti in cui possiamo apparire semplicemente qualcuno di cui si deve ridere. E quindi insomma la cosa è stata poco a poco portarlo sempre più a me. Io adesso mi sento sempre più vicino a questo personaggio senza bisogno di andare poi a cercare una caratterizzazione troppo spinta. L'altro lavoro che poi è stato fatto soprattutto nella versione di Malcovati è quello di tentare di portare un po' più verso di noi rispetto all'epoca di Dostoevskij quello che succede in questo testo, quindi anche il mondo ormai rovinato, ormai attraversato dal male che l'uomo ridicolo conoscerà e che si contaminerà e conoscerà il male attraverso la sua conseguentemente alla sua presenza, quel mondo lì in qualche modo è stato attualizzato ai mondi del male che sono più vicini a noi, e quindi ci sono degli accenni ai laghi, degli accenni alla distruzione ecologica, insomma degli accenni a qualcosa che all'epoca di Dostoevskij non era ancora così presente, o non lo era per niente.
O non era ancora accaduto.
Un lavoro anche certamente. In questo senso di leggera rivisitazione del racconto.
E di attualizzazione, no? Cioè così.
Sì.
Ecco, grazie, perché insomma Mario Sala, chi lo conosce lo sa, è anche molto eloquente nello spiegare i lavori a cui partecipa, quindi io lo ringrazio molto e ricordo che voi debuttate mercoledì prossimo, mercoledì questo, anzi.
Sì, questo, sì.
Questo mercoledì, e rimanete in scena fino...
Rimaniamo in scena fino al venerdì di Pasqua.
Ah, perfetto, per cui c'è anche un po' di tempo andarlo a vedere, questo è davvero... Un bello spettacolo, si sa già la data in cui ci sarà il professor Malcovati a parlare di Dostoevskij?
Se è possibile che si sappia, ma io
è
in questo momento...
È possibile che si sappia, ma non la sai
in questo momento
tu?
Non la so io.
Va bene.
Però sul sito del Teatro Autof la si trova di sicuro.
E allora tenete d'occhio il sito, i social del Teatro Autof e troverete tutte le indicazioni. Grazie a Mario Sala.
Niente, grazie a te.
Il
grazie
sogno
a
di un uomo ridicolo, regia di Lorenzo Loris, di Fyodor Dostoevskij.
Grazie.
E c'è il tempo alla fine di questa puntata del Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro di Radio Popolare, di raccontarvi un po' degli spettacoli che hanno appena debuttato, stanno per debuttare. E allora, al Piccolo Teatro Grassi ha appena debuttato Zoo di Sergio Blanco, drammaturgo e regista franco-uruguaiano, con una storia, quella d'amore, che lega un drammaturgo che poi è di fatto l'alter ego di Sergio Blanco, che pratica l'autofinzione, ovvero una drammaturgia basata sulle proprie esperienze personali, per un gorilla di un grande zoo. Detta così sembra insomma una storia che forse lascerà qualcuno perplesso. Vi assicuro che lo spettacolo è davvero da vedere. When the Rain Stops Falling, uno spettacolo che è stato molto premiato recentemente ai premi UBU, ritorna in scena al Franco Parenti di via Pier Lombardo a partire da domani, la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, con la Casa d'Argilla, che è la sua compagnia, quella che ha messo in scena anche recentemente al Piccolo Teatro, una coproduzione col Piccolo Teatro, che invece derivava da un progetto britannico. Invece vi ricordiamo anche che domani debutta anche Purgatorio di Mario Luzzi per la regia di Federico Tiezzi, stavolta il piccolo, che è sempre quello, è però il piccolo Strehler. Mentre Rosario Lisma debutta domani all'Elfo Puccini, dove è stato recentemente già anche per un altro spettacolo, con Giusto, un impiegato dell'INPS mite e gentile, ma forse troppo. Chi conosce Rosario Lisma già lo sa che c'è questo spettacolo, perché insomma sappiamo che ha un pubblico molto molto fedele. Vi ricordo anche che fino al 3 di aprile la Famiglie Flöz, che sta come sempre mietendo successi a Milano perché è giustamente molto amata come in altre parti d'Europa, al Teatro Menotti è in scena con il suo secondo titolo, quello che in Italia non era ancora arrivato, cioè Feste. E infine vi ricordo che c'è ritornano gli MK alla Triennale, avevano dovuto annullare le date previste inizio mese per i soliti contagi Covid inattesi, e quindi mercoledì 30 e giovedì 31 marzo per la quinta edizione del Festival Fog della Triennale va in scena in prima milanese Macam, l'ultimo lavoro di Michele Di Stefano, che ha ottenuto il Leone d'Argento per la danza alla Biennale 2014 e che tra l'altro è artista associato di Triennale Milano. Quindi MK, Michele Di Stefano, gli MK con il loro compositore Lorenzo Bianchi Hirsch tornano alla Triennale da mercoledì 30. È davvero tutto, noi la prossima settimana lunedì saremo nuovamente in diretta, torneremo nel nostro auditorium, i motivi per cui noi ci siamo stati per due puntate ve li racconto un'altra volta. Ci sarà una giovanissima band come sempre a fare musica dal vivo e tanti ospiti in presenza. Quindi grazie a tutti voi per l'ascolto, cercateci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare cercando il suggeritore Night Live, o scriveteci a suggeritore@radiopopolare.it. Buonanotte da Ira Rubini, ciao ciao.